È così arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto anche oggi. E con il programma odierno daremo uno sguardo a delle indicazioni pratiche da seguire per trarre tutti i vantaggi che lo studio della parola di Dio può darci. Qualcuno ha fatto notare che, contrariamente a quanto molti pensino, la fede cristiana non è un credo irrazionale, basato su idee vaghe e prive di fondamento. Al contrario, è una fiducia basata su cose attendibili, concrete, comprensibili, che provvedono a loro volta una solida base per accettare le cose che ancora non riusciamo a comprendere. Ci sono certe indicazioni relative alla parola di Dio che dovremmo seguire. Ti posso garantire che seguendole, il tuo cuore e la tua vita riceveranno molte benedizioni. Vorrei quindi suggerirti 7 semplici regole che considero basilari e che ti guideranno nello studio della parola di Dio. Inizia sempre con una preghiera. La Bibbia non può essere capita senza l'aiuto dello Spirito Santo e Lui vuole insegnarci. Il nostro Signore ci disse questo: Lui vi guiderà nella verità. Così è scritto in Giovanni 16, al versetto 13. Quando apriamo la parola di Dio, dobbiamo iniziare con la preghiera del salmista. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Così il salmista dice nel Salmo 119, al versetto 18. Quando il salmista scrisse queste parole, si riferiva ai libri scritti da Mosè, ma noi possiamo estenderle a tutti i 66 libri della Bibbia e pregare dicendo: apri i miei occhi così che io possa vedere le cose meravigliose contenute nella tua parola. Lo Spirito di Dio non ti insegna storia, non ti dà dei fatti che puoi scoprire da solo. Una mente sveglia può arrivarci, ma l'interpretazione è decisamente differente. Lo Spirito di Dio deve fare l'interpretazione. Solo Lui può essere il maestro che ci guida, conduce alla verità. Dobbiamo avere lo Spirito di Dio che ci apre gli occhi per vedere. Il Signore Gesù ci dice che dobbiamo chiedere. Lui ha molte cose per noi e Lui ha mandato lo Spirito Santo per essere l'insegnante. Ancora al capitolo 14 di Giovanni, versetto 26, Gesù dice: «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, mi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Se mai imparerai qualcosa attraverso questo programma di studi biblici, non sarà certo grazie alle mie capacità, né grazie a quelle degli altri realizzatori del programma. Sarà piuttosto lo Spirito di Dio che sta aprendo la sua parola per te. Questa, allora, è la prima indicazione. Inizia con una preghiera e chiedi allo Spirito di Dio di essere il tuo insegnante. Come seconda regola potremmo citare: leggi la Bibbia. So che questa indicazione può sembrare banale, ma non lo è. Qualcuno chiese a uno studioso di Shakespeare: come fai a studiare Shakespeare? La sua risposta fu molto netta: leggo Shakespeare. E io potrei rispondervi allo stesso modo: leggete la parola di Dio. Vuoi sapere ciò che la Bibbia ha da dire? Leggila. Più di quello che ogni insegnante ti può dire, è molto importante che tu legga per tuo conto ciò che la Bibbia ha da dire. Il dottor Campbell Morgan ha scritto alcuni bellissimi e utili commentari sulla Bibbia. Infatti ne ha scritto una serie su tutti i 66 libri. Si dice che lui non avrebbe mai cominciato a scrivere prima di aver letto quel particolare libro per 50 volte. Questo esempio serve a dirti: non ti stancare. Leggi la parola di Dio. Se non capisci la prima volta, leggila una seconda ed anche una terza volta. Continua a leggerla. Dobbiamo afferrare i fatti della parola di Dio. Ci sono tante cose oggi che possono distrarre dallo studio della parola di Dio. È la più grande la Chiesa. Quando la Chiesa infatti non si occupa della parola di Dio, ma è tutta tesa a organizzare manifestazioni, convegni, programmi promozionali, viene meno di fatto al proprio compito di predicazione della parola. Ci sono chiese che hanno proprio abbandonato il servizio di predicazione. Mi sono accorto che le persone più ignoranti in campo biblico sono i membri di Chiesa. Semplicemente non conoscono la parola di Dio e sono passati anni da quando è stata insegnata nella Chiesa. Abbiamo bisogno invece di leggere la Bibbia. Dobbiamo entrare nella parola di Dio, non limitandoci a leggere alcuni versetti di nostro gradimento, ma l'intera parola. È l'unico modo che abbiamo per conoscerla, è il metodo di Dio. La terza indicazione è: studia la Bibbia. Anni fa qualcuno andò a dire al dottor Morgan, un famoso predicatore americano: parli come se fossi ispirato. Il dottor Morgan rispose: l'ispirazione è per il 95% frutto di traspirazione. La Bibbia deve essere studiata. Dobbiamo capire che lo Spirito di Dio non può insegnarci qualcosa se noi non ci applichiamo nello studio. Alcuni pensano di poter leggere la Bibbia saltuariamente, a spezzoni, sperando di riuscire ugualmente a coglierne i concetti o i principi, ma Non è così. Ci dobbiamo impegnare a studiare la parola di Dio ed è molto importante che lo capiamo. Alcuni credenti potranno restare sconvolti dal fatto che in questo programma non si incoraggi una lettura della Bibbia fatta con un atteggiamento di religiosa devozione, ma piuttosto uno studio sistematico, approfondito. È mia convinzione che molte persone che sono molto fedeli in ciò che chiamano lettura quotidiana siano molto ignoranti per quello che riguarda la Bibbia. Se ad esempio una famiglia decidesse di dedicare ogni mattina, prima di colazione, alcuni minuti alla lettura della Bibbia, probabilmente riuscirebbe molto raramente ad avere un momento di studio serio e approfondito. I figli devono andare a scuola, i genitori a lavorare, il tempo è sempre poco, la maggior parte delle volte si è in ritardo. Che profitto si potrà fare di questa lettura superficiale e frettolosa? Lo stesso discorso si può fare anche per una lettura serale fatta prima di andare a dormire, con gli occhi che già si chiudono per il sonno. Non puoi imparare la matematica in quel modo, non puoi imparare la letteratura così, non puoi studiare la Bibbia così. Devi studiare la parola di Dio, devi leggerla quando le puoi dedicare del tempo. E anche se il tempo che hai è poco, metti da parte mezz'ora, un'ora, oppure cerca di sfruttare ogni momento libero per leggerla e meditarla. Non esiste nessuna regola particolare, ma io credo che ogni persona dovrebbe leggere la Bibbia da sola e i ragazzini dovrebbero essere incoraggiati a fare lo stesso perché, credetemi, abbiamo tutti bisogno di studiare la parola, di comprenderne il significato. Arriviamo così alla quarta indicazione. Medita la Bibbia. La meditazione è qualcosa che Dio ha insegnato al suo popolo. La parola di Dio doveva essere davanti ai figli di Israele continuamente, così che potessero meditarla. È scritto in Deuteronomio 6, nei versetti dal 6 al 9. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Il Signore, conoscendo la natura umana, disse al suo popolo di tenere la parola bene in vista. Era sui loro stipiti, sui loro cancelli, la portavano sui loro abiti. E dovevano parlarne mentre camminavano, dovevano discutere la parola quando sedevano, dovevano parlarne andando a letto e fino a che si addormentavano. Dio chiese al suo popolo di meditare la sua parola. Cosa vuol dire veramente meditare la parola di Dio? Nel primo salmo c'è un'interessante affermazione a riguardo. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. Meditare è come ruminare, tenere a mente e considerare continuamente. Ruminare è quello che fa una mucca quando mangia. Sai certamente che la mucca bruca l'erba fresca al mattino presto, poi quando il sole diventa troppo caldo, lei si sposta all'ombra. La vedi masticare, ti chiedi cosa stia masticando. Lei sta lì a masticare anche per un paio d'ore. Sta trasferendo l'erba che ha mangiato nel mattino da una parte del suo stomaco a un'altra. In questo processo si mastica tutto di nuovo per bene. Noi dobbiamo imparare a fare lo stesso nei nostri processi di pensiero. Dobbiamo prendere la parola di Dio, leggerla, tenerla sempre presente, pensare a essa, meditarla. Meditare significa, ad esempio, leggere più volte un brano o un libro della Bibbia, riflettere sul significato di ciò che abbiamo letto, vedere cosa hanno detto altri di quel brano, pregare chiedendo a Dio di aiutarci a capire quello che il brano o il libro hanno da dire. Questa è meditazione, un buon momento per ripensare, da soli, a un passaggio della Scrittura. Quinta regola, leggi ciò che altri hanno scritto sulla Bibbia. So che è una regola pericolosa perché molte persone tendono a dipendere da quello che altri dicono. Alcune cose che troviamo in altri libri possono essere sbagliate. Dobbiamo quindi confrontare tutto quello che leggiamo con la Bibbia stessa. Potrebbe essere proficuo consultare un buon commentario, approfittando così dello studio che nel corso dei secoli hanno fatto uomini guidati dallo Spirito di Dio. Sono stati fatti lavori bellissimi sui libri della Bibbia. Insieme ai commentari, anche le concordanze o i dizionari hanno molto valore. Bisogna leggere ciò che altri hanno scritto, ma è necessario farlo proprio ed esprimerlo con parole proprie. La cosa importante è che traiamo vantaggio dagli studi che altre persone hanno fatto, hanno compiuto sulla parola di Dio. La sesta indicazione relativa alla parola di Dio è obbedisci alla Bibbia. Per la comprensione e lo studio della Scrittura, l'obbedienza È essenziale, perché la verità ha senso solo se è applicata. Abramo ne è un esempio. Dio gli apparve quando lo chiamò fuori da Ur dei Caldei, anche quando era nella terra promessa. Ma Abramo scappò in Egitto quando venne la carestia, e in questo periodo Dio non gli parlò più, finché non ritornò nella terra promessa. Dio non gli apparve. Perché? Per mancanza di obbedienza. Finché Abramo non obbedì a ciò che Dio gli aveva già rivelato, Dio non era pronto a dargli una nuova verità. E così è con noi. Quando obbediamo, Dio ci apre nuove verità. Anche il Vangelo che salva le nostre vite ci è stato dato per essere obbedito. Il più grande trattato su questo è la Lettera ai Romani. Paolo vi mette in risalto la questione dell'obbedienza e comincia così. Romani 1, versetto 5. Per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Alla fine dell'Epistola ai Romani Paolo torna sull'argomento, scrive al capitolo 16, versetto 26. Ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno e Dio, a tutte le nazioni, perché ubbidiscano alla fede. Obbedienza alla fede è il tema iniziale, finale, di tutta l'Epistola. La parte centrale invece è una sezione dottrinale che riguarda la verità del Vangelo. Questo ribadisce l'importanza che Dio dà all'ubbidienza. E dobbiamo capire che Dio non ci rivelerà più alcuna verità finché disobbediremo. Dobbiamo obbedire alla Bibbia per trarre profitto dalla sua lettura. È importante obbedire perché ci sono persone che valutano il cristianesimo in base al nostro comportamento. Qualcuno disse bene che il modo migliore per difendere il Vangelo è vivere una vita degna del Vangelo. Questo è il modo di dimostrare che la Bibbia è la parola di Dio. Ricordiamo ciò che Paolo scrisse ai Corinzi. La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. E noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Seconda Corinzi 3, versetti 2 e 3. Settima indicazione, settima regola, trasmettila ad altri. È importante non solo leggere, studiare, meditare sulla Bibbia, leggere ciò che altri ne hanno scritto, ma è importante anche trasmetterla, passarla ad altri. Questo è ciò che tutti dovremmo fare. Raggiungerai un punto di saturazione nello studio della parola se non la passerai ad altri. Dio, per qualche ragione, non ti permette di isolarti dall'umanità, di diventare una sorta di enciclopedia biblica che sa tutto mentre gli altri restano privi di conoscenza. Penso che sia la ragione per cui ha detto, come è scritto in Ebrei 10 al versetto 25, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Dio ci ha detto di essere testimoni. Disse, sarete testimoni. Non disse che dovevamo essere studenti, enciclopedie parlanti o libri. Non seppellire la verità di Dio in un quaderno. Qualcuno ha detto che l'educazione è il processo per cui l'informazione passa dal quaderno dell'insegnante a quello dello studente, senza passare per le loro menti. Ci sono molte verità bibliche così. Non sono praticate, né condivise. Dobbiamo essere testimoni oggi, quindi dobbiamo comunicarla ad altri. Riepilogando. Queste sono le indicazioni da seguire quando prendi in mano la parola di Dio. Primo, devi cominciare con una preghiera. Seconda regola, devi leggere la Bibbia. Terzo, devi studiare la Bibbia. Poi devi meditare la Bibbia. Come quinta tendenza, come quinta indicazione, devi leggere ciò che altri hanno scritto della Bibbia. Devi obbedire alla Bibbia. E infine, come settima regola, devi passarla ad altri. Permettimi un'ultima osservazione riguardo allo studio della Bibbia e la fede cristiana. Al di là dei vari indizi come la preservazione dei testi, le scoperte archeologiche e le profezie adempiute che confermano la veridicità, la rilevanza della Bibbia, la sua validità per noi oggi risiede nel fatto che parla all'umanità, parla a noi così come siamo. Se rimuoviamo il contesto storico e culturale dei tempi in cui fu scritta, vediamo che i personaggi biblici sono uomini, donne, come noi, con passioni, con problemi, con dei dubbi, con delle paure, con delle necessità, come le mie, come le tue. Gente che, come noi, cercava significati e valori permanenti, incorruttibili per cui vivere. Cercava, come noi, il senso dell'esistenza, del nostro essere. Attraverso le pagine della Bibbia, Dio ci parla con immagini, immagini che sono una figura della realtà spirituale che non vediamo. Osservando la creazione, osservando noi stessi, la nostra vita, possiamo notare come in un dipinto le similarità con la realtà divina. Possiamo imparare attraverso la creazione qualcosa del Creatore. E uno dei momenti che ci causa grandi problemi è quando vediamo il dolore, la sofferenza, l'ingiustizia che regna sulla terra. Il nostro problema è che noi diamo la colpa di questi fatti a Dio, invece di vedere che questi aspetti, queste immagini, riflettono la perversione dell'uomo che si è ribellato a Dio. L'intera Bibbia è come una sequenza di dipinti che raccontano come Dio, attraverso la storia, cerca di redimere l'umanità, che essendosi allontanata da Lui si autodistrugge. La vera fede cristiana non è quindi un freddo e inanimato insieme di dottrine religiose, ma una calda, una intima comunione con un Dio d'amore che ha dimostrato quanto ci ama nella persona di Gesù Cristo. Lasciamo quindi che la Bibbia ci parli davvero, si riveli a noi. Solo così allora potremo scoprire la verità. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete mostrato ancora oggi e vi rinnovo l'appuntamento a domani, alla stessa ora. Ciao.